Vivo Salute di Nicoletta Carbone.
Passare una bella estate nonostante le primavere. L'estate sembra essere una stagione un po' sfidante, e allora oggi lanciamo questa sfida a un grande esperto che abbiamo invitato proprio con l'obiettivo di farci aiutare, il professor Giovan Battista Desideri, che è ordinario di geriatria presso la Sapienza Università di Roma e Policlinico Umberto I. Professore, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a lei e agli radioascoltatori.
Professore, allora l'estate sembra un po' una stagione difficile per tante ragioni, lo sappiamo che ogni anno si leggono decaloghi che suggeriscono come proteggere il nonnino dal caldo, come tenerlo al fresco. Beh, insomma, il buon senso ci vuole, ma ce l'ha anche pure lui, no? Quindi la raccomandazione di non far uscire il padre ultra ottantenne sotto il solleone a portargli le spese, i pacchi della spesa all'una, ci arriviamo tutti, no? Ma professore, ci sono dei cambiamenti dovuti all'aumento delle temperature, magari dovuto anche ai cambi di ritmo della vita, magari non c'è più il nipote che tornando da scuola andava a salutare il nonno e può avvertire quindi quel senso di solitudine e di vuoto, senza considerare che noi parliamo di anziani, ma lei che è geriatra ci insegna che ci sono anziani autonomi e anziani che si sentono autonomi vogono fare da soli. Professore.
Beh sì, credo che la distinzione sia assolutamente fondamentale, perché purtroppo dietro il dato anagrafico si possono nascondere persone che sono completamente diverse. Basti pensare che fino al recente passato l'età geriatrica veniva considerata 65 anni, assolutamente anacronistico. Diciamo che fondamentalmente quando si fa riferimento agli anziani si fa riferimento agli ultra 75 anni. Ecco, nell'ambito degli ultra 75 anni abbiamo persone che definiamo fit, cioè che stanno in splendide condizioni e riescono ad essere pienamente autonomi, e abbiamo soggetti che sono un po' meno fit, che hanno necessità quindi quantomeno di una collaborazione nelle attività di tutti i giorni. E poi c'è una quota parte di soggetti che vengono definiti fragili, in cui i bisogni assistenziali sono decisamente più importanti. Quindi quando si parla di anziani è fondamentale fare questa distinzione, perché comunque non certo. Possiamo uniformare il nostro comportamento, finiremo per penalizzare persone assolutamente autosufficienti, imponendo evidentemente delle limitazioni che tutto sommato non hanno alcuna ragion d'essere.
Una mia amica mi raccontava proprio nei giorni scorsi che ha le prese con due crisi di autonomia, quella del figlio adolescente, quello di suo padre ottantenne. Entrambe rivendicano la loro libertà e lei dice: io non so più che fare, cedere, non cedere, li lascio tutte e due e me ne vado in vacanza. Professore, potrebbe essere una bella idea, vero?
Potrebbe essere una soluzione, considerando che se il papà ha questa determinazione è lecito ipotizzare che abbia un elevato grado di autosufficienza, esattamente come il figlio diciottenne. Scherzi a parte, credo che si debba ragionare su un aspetto che ritengo essenziale: non possiamo forzare dei comportamenti limitativi dei soggetti anziani semplicemente perché da questo poi deriva per noi una sorta di sicurezza, di tranquillità. Dobbiamo rispettare la loro autonomia, la loro indipendenza, la loro voglia di vivere secondo i propri desiderata. Ovviamente da parte nostra non può non esserci, anzi deve necessariamente esserci, un'attenzione a valutare poi realmente quali sono le condizioni generali, il grado di autonomia, per evitare che possano incorrere poi in problemi che sono sempre dietro l'angolo. È ovvio che fornire un supporto è assolutamente fondamentale, limitare la vita non credo che sia qualcosa che nessuno di noi desidera.
Assolutamente, professor Desideri, abbiamo bisogno di lei. Le chiedo di imprestarci il suo occhio clinico, così noi possiamo magari osservare magari il nostro genitore, il nostro papà, la nostra mamma, insomma una persona a cui siamo legati, che avanti negli anni inizierei dalle persone che vivono da sole e hanno un buon grado di autonomia, ma comunque è bene sostenerle e supportarle. A volte basta un saltino, una visita per farle sentire anche meno sole, perché poi le città progressivamente si svuoteranno.
Ma concordo appieno, lei ricorderà una vecchia pubblicità, diceva: una telefonata allunga la vita. Il contatto fisico, ma anche da remoto con la tecnologia che oggi ci aiuta moltissimo, è assolutamente fondamentale. Il senso di isolamento, l'abbiamo imparato col Covid, è devastante. È vero che noi abbiamo cercato in tutti i modi di tutelare le persone anziane dai rischi legati a un'infezione drammaticamente severa in molti anziani, ma è anche vero che da questo è derivato un isolamento sociale che ha avuto delle conseguenze sulla cognitività. Ad esempio, per gli anziani è fondamentale avere un'interazione continua, e questo serve e ovviamente per tenere un tono dell'umore adeguatamente elevato, ma anche per la stessa cognitività. Noi sappiamo che ad esempio l'ipoacusia, che comporta una sorta di isolamento se non corretta, comporta un aumentato rischio di declino cognitivo. Quindi oggettivamente l'anziano ha bisogno del contatto, che sia fisico, che sia da remoto, non deve sentirsi isolato. Poi fondamentalmente dovremo guardare con l'affetto e con l'amore che abbiamo per i nostri anziani quello che possono essere le condizioni generali, e a volte non serve una grande scienza medica, quantomeno per valutare l'aspetto essenziale, serve un po' un colpo d'occhio, no? L'anziano che si alza dalla sedia con tranquillità, riesce a camminare senza bastone, una deambulazione piuttosto tranquilla, riesce a fare le cruciverbo, più o meno a confrontarsi su tematiche di ordine generale. Ecco, quello è un soggetto che ha realmente un buon grado di autonomia. Fondamentalmente gli si deve dare la prudenza che si darebbe un bambino piccolo, non facendolo incorrere in situazioni di criticità, ma non certamente lo dobbiamo limitare nella vita di tutti i giorni, sarebbe veramente un problema importante per lui.
I farmaci da prendere spesso sono tanti, più di uno nel corso della giornata, e sbagliare o dimenticarsi è un attimo. Come si può aiutare, professore?
I pazienti anziani molto spesso assumono tanti farmaci. Tra quelli che spesso incontrano una rimodulazione durante il periodo estivo sono i farmaci antipertensivi, e questo per un meccanismo estremamente semplice: quando fa caldo la pressione tende un pochino a scendere, tra l'altro in misura variabile da soggetto a soggetto, quindi non abbiamo regole scritte. Proprio perché non abbiamo regole scritte è fondamentale che questa rimodulazione del trattamento venga sempre messa in atto da parte di un medico, soprattutto il medico di medicina generale, che conosce vita, morte e miracoli dei pazienti e che riesce evidentemente a rimodulare il trattamento per evitare che la pressione scenda troppo. È fondamentale però tener conto dell'aspetto protettivo importante da parte di questi trattamenti, quindi ribadisco, non c'è spazio per l'improvvisazione, si consulta il proprio medico di famiglia, soprattutto se si decide di andare a fare una vacanza in climi particolarmente caldi, o comunque se si resta a casa ma la temperatura tende ad aumentare un po' troppo, rimoduliamo il trattamento, ma non con il nostro intervento, ma con quello del medico. Prepariamo fondamentalmente le pillole che devono essere assunte in orari diversi nell'arco di una settimana, e questo rappresenta un aiuto importante. In primis perché se ci scriviamo sopra i giorni evitiamo che dimentichi di prenderlo, o perlomeno se salta un giorno sa che poi il giorno dopo la deve riprendere. E l'altro aspetto importante è che evitiamo errori, perché all'aumentare del numero di compresse che il paziente assume si riduce progressivamente l'aderenza, cioè l'assunzione regolare dei farmaci, e aumenta progressivamente la probabilità che vengono effettuati degli errori, vengono commessi errori anche gravi.
Professore, si dice il caldo taglia le gambe, ed è vero, no? Caldo taglia le gambe anche perché il caldo è un po' anoressizzante, toglie la fame, e spesso anche la persona anziana mangia di meno, ma anche beve di meno. Questo può rappresentare un rischio. Anche in questo caso le chiedo un aiuto.
Sì, diciamo che il problema della sete nell'anziano è enorme, perché il stimolo della sete man mano che passano gli anni si riduce progressivamente. In realtà dovremmo entrare nell'ottica che bere per l'anziano è una terapia, esattamente come prendono le medicine se queste servono. Bere un paio di litri d'acqua al giorno è fondamentale. Noi dovremo tener conto che ogni giorno, anche se non ce ne accorgiamo, eliminiamo circa un litro e mezzo di liquidi attraverso la traspirazione cutanea, senza sudare, senza che noi percepiamo che stiamo sudando, e poi ovviamente con la minzione. Ecco, quell'acqua deve rientrare. Quando il clima è particolarmente caldo, ma soprattutto particolarmente umido, allora l'adattamento alla temperatura esterna diventa particolarmente problematico, perché noi per disperdere calore abbiamo necessità che l'aria sfiori il nostro corpo e porti via il sudore, lo faccia evaporare. Quindi è fondamentale indossare degli abiti che siano leggeri, che siano adeguatamente larghi e che la temperatura esterna non sia, il clima esterno non sia particolarmente umido. Purtroppo non lo riusciamo sempre a governare, allora il consiglio ci può essere: stiamo in posti freschi, ma fondamentalmente teniamo conto che dobbiamo bere, 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 è fondamentale.
Grazie.
E se posso dirlo,
sì?
Bere acqua.
Bere acqua. Ecco, spesso le persone dicono: ma sai che non riesco proprio a bere perché mi viene nausea. In questo caso si può aggiungere un po' di limone, si possono magari prendere dei succhi non zuccherati, si può rendere l'acqua un pochino più piacevole per chi avverte questo senso di difficoltà a assumere questi 2 litri di liquidi.
Assolutamente sì, ampio spazio alla creatività, ognuno può prendere quello che vuole,
l'importante è bere.
L'importante è bere, l'importante è che non venga travisato il concetto di quello che vuole, perché dobbiamo evitare di introitare eccessive calorie, e non parliamo degli alcolici, perché come sappiamo perfettamente bere alcolici, soprattutto superalcolici, genera calorie, e evidentemente non vogliamo questo, vogliamo termodisperdere, non vogliamo generare altro calore. Diciamo che se proprio ci garbo un mezzo bicchiere di vino a pranzo, a cena ce lo possiamo anche permettere, ma quando diciamo bere 1,5 litri, fondamentalmente parliamo di acqua.
Ecco, meglio sottolinearlo, non si sa mai. Grazie professor Desideri, ci sentiamo ancora, spero presto, le auguro una buonissima giornata.
Grazie a lei.
Bene, per oggi è tutto, ma ci risentiamo dopo il GR delle 12, ci vediamo, possiamo farlo sin d'ora sulla pagina Facebook di Obiettivo Salute, che trovate sul sito di Radio 24 e sul sito del Sole 24 Ore. Saluto Anna Elena Riva in regia alla parte tecnica e Laura Vanossi in assistenza in redazione. Voilà, un trio meraviglioso.